Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Storie di Confino. Gli zingari nel Materano. Di Cristoforo Magistro. Intellettuali come Carlo Levi e Manlio Rossi Doria hanno lasciato la loro straordinaria testimonianza del confino politico in Basilicata. In quegli anni, dopo una circolare del Ministero degli Interni del 1938, iniziò l'avvio al confino di soggetti socialmente pericolosi. Pur non facendosi particolarmente riferimento agli zingari, da quel momento scattarono le prime retate, soprattutto nei loro confronti. Il confino di polizia è stato probabilmente il provvedimento di maggiore efficacia, per così dire, pedagogica, nel convincere gli italiani della natura repressiva del fascismo. Ed è ricordato ancora ai giorni nostri come uno dei suoi aspetti costitutivi. Tuttavia, la sua caratteristica più inquietante, vale a dire il fatto che potesse applicarsi contro chiunque non rispondesse al modello di uomo nuovo, che il regime, facendo coincidere l'essere italiani con l'essere fascisti, intendeva plasmare. È andata perduta alla memoria pubblica dei giorni nostri, che tende invece ad identificare il confino con il confino politico. A ciò ha contribuito il fatto stesso che, per comprensibili motivi, gli studi sul tema abbiano riguardato principalmente i confinati politici e, più di recente, sulla base di nuove sensibilità, particolari gruppi come i protestanti e gli omosessuali, facendo dimenticare il fatto che sul piano numerico questi furono una minoranza significativa e gloriosa quanto si vuole, ma pur sempre minoranza rispetto al totale dei confinati. A una visione così sbilanciata sul versante politico delle cause di invio al confino si è aggiunta, per quanto riguarda la Lucania, la straordinaria testimonianza di Carlo Levi e di qualche altro personaggio di rilievo che lì vissero quell'esperienza. Si pensi, ad esempio, a Manlio Rossi Doria, che del suo soggiorno da internato a San Fele, dopo l'entrata in guerra dell'Italia, ebbe nostalgicamente a scrivere, tempo dopo che gli anni del confino erano stati sicuramente fra i più belli della sua vita, anni di vita piena. Certamente chi era sorretto da motivazioni ideali affrontò e visse il confino con maggiore serenità di chi c'era finito per altre ragioni. Tanto più se, disponendo di una buona situazione economica, vi si poté mantenere con mezzi propri e ancor più nei casi in cui, fornito di titoli professionali, fu accolto con rispetto e deferenza dalla popolazione e dalle stesse autorità dei paesi in cui fu inviato a scontare la condanna. Così non fu per la stragrande maggioranza dei confinati. Al di là delle diverse vicende individuali, forse il modo più proficuo per comprendere cosa fu realmente il confino e in che modo la popolazione accolse e si rapportò a chi vi fu condannato è quello di studiarlo, per quanto possibile, per categorie. E quanto si è fatto con gli appunti sottoriportati, con gli zingari inviati nei comuni del Materano. I dati sulle persecuzioni degli zingari durante il fascismo, a circa 70 anni dalla sua caduta, sono così scarsi da non permettere di stabilire con certezza quanti, per quali ragioni e secondo quali modalità ne furono vittime. Chi ha finora studiato la questione ha generalmente affermato che ad essere discriminati con imputazioni riguardanti l'ordine pubblico furono soprattutto nomadi stranieri presenti sul territorio nazionale. Non fu così per quelli confinati nel Materano e di ciò le vicende di seguito narrate vogliono dare prova. Il 23 gennaio 1942, una denuncia anonima partita da Irsina informa il questore di Matera che Amalia B. ha rovinato la salute di tanti giovani per contagio di malattie venerie, delle quali la signora sopradetta è piena sino ai capelli, e di parecchie oneste famiglie, dopo aversi cattivato l'anima dei padri di tanti figli. e chiede che la stessa sia trasferita altrove, minacciando, qualora ciò non fosse fatto, di rivolgersi direttamente al duce. Interessato al caso, il comandante della locale stazione Carabinieri si dice certo che a farla sia stata la moglie di un barbiere, sorpreso giorni prima in casa della donna ed arrestato per ubriachezza, e concorda sull'opportunità di trasferire l'accusata in località dove sia più facile controllarla. Per Amalia, cui pienamente si addice il romantico attributo di figlia del vento attribuito dai Gaggè al suo popolo, non sarebbe la prima volta che è costretta a cambiare aria. Stiamo infatti parlando di una zingara nata a Divaccia, una ventina di chilometri a est di Trieste, nel 1900, e inviata nel 1940 al confino di polizia in Calabria e poi in Basilicata, con la qualifica di socialmente pericolosa. Prima di confinarla, le autorità italiane, considerandola di incerta nazionalità, avevano cercato di liberarsene mandandola in Jugoslavia, ma dopo varie espulsioni dall'uno e dall'altro paese, nel 1936 la sua italianità era stata riconosciuta. Erano scattati allora provvedimenti per costringerla a non muoversi dal villaggio di nascita. Inutilmente. La donna, nata da un'unione illegittima, a 15 anni abbandona la madre e si associa ad altre carovane in movimento fra Gorizia, Trieste e Pola. La prima condanna, per furto di cavalli, arriva quando ha già 29 anni. Successivamente, malgrado sia segnalata per una certa abilità nell'assumere falsi nomi, accumula vari arresti per furti, mendicità e ricettazione. Un'imputazione più grave, associazione a delinquere, arriva nel 1936 e la tiene in carcere per circa 2 anni, salvo essere poi assolta per insufficienza di prove. Non è il caso di ripercorrere qui l'iter normativo avviato dal fascismo per eliminare, insieme alla dissidenza politica, ogni voce e stile di vita di chi, vivendo ai margini della società, smentiva il delirio di ordine e potenza coltivato dal regime. Si ricorda solo che con una circolare del Ministero degli Interni del gennaio 1938 per l'avvio al confino dei soggetti socialmente pericolosi, pur non facendosi particolare riferimento agli zingari, scattarono le prime retate soprattutto nei loro confronti, e che le disposizioni sui nomadi del settembre 1940, emanate in concomitanza con l'occupazione della Jugoslavia, furono verosimilmente il frutto di una pratica testata già da 2 anni. In queste disposizioni il confino era motivato da bocchini, con i delitti, anche gravi, che i nomadi tendevano a commettere e con la possibilità che fra loro vi fossero elementi capaci di esplicare attività antinazionale. Dato per scontato che per gli zingari stranieri si fosse già provveduto, si ordinava che quelli in nazionalità italiana, certa, aut presunta, ancora in circolazione, vengano rastrellati più breve tempo possibile et concentrati sotto rigorosa vigilanza in località meglio adatte ciascuna provincia. Da allora in poi, parlando di zingari, il termine rastrellamento sarà usato senza infingimenti nella corrispondenza ufficiale e la Basilicata, insieme alla Sardegna, diventerà la loro destinazione principale. Dei delicati e complessi problemi che da tale misura derivavano non è dato sapere nulla. Cosa fu previsto, ad esempio, per i minori? Ad Amalia furono tolti ambedue i figli messi al mondo, fra una detenzione e l'altra, con padri ignoti. Alberto, nato nel 1925, era stato infatti rinchiuso nella casa di correzione per minorenni di Pesaro, mentre Bruno, nato nel 1935, sarà affidato dal podestà di Cutro, Catanzaro, dove la donna era stata confinata in un primo momento, a una famiglia di pastori. Una volta trasferita a Irsina, per 5 mesi non ne avrà più notizie. Che mio figlio fosse affidato alla famiglia MC, lo seppi, farà scrivere la donna, che è analfabeta, l'8 febbraio del 1942, solo al momento quando la carrozza era pronta per portarlo via. Il che non mi parve cosa da farsi verso una madre che lo ha cresciuto con 1000 sacrifici. Io non seppi che fosse successo, dato il fatto così improvviso, e mi dovetti accontentare di rimanere col cuore schiantato nel vedere che mio figlio veniva tolto alla pura affezione di una madre per andare a finire a fare il tenero vaccaro d'una famiglia che non sente il dovere di darmene notizie se non per intervento delle autorità e seppure. Sentendosi ormai troppo offesa dagli affidatari del bambino, una famiglia di barbari e senza cuore, si afferma in altri passaggi della lettera, la donna chiede alle autorità di poterne avere notizie ogni 15 giorni o di riavere il figlio. Solo il 25 febbraio il podestà di Cutro scriverà al questore di Matera che Bruno è morto di malattia comune da 15 giorni e chiede di farlo sapere alla madre con i dovuti riguardi. In un interessante romanzo di Mario Cavatore di qualche anno fa, Il Seminatore, Einaudi 2004, si racconta cosa accade in Svizzera in quegli stessi anni, dove un'organizzazione pseudo-umanitaria, l'Opera Bambini di Strada, portò via centinaia di bambini alle rispettive famiglie, in maggioranza zingare, per sottrarli a stili di vita antisociale. Malgrado ogni apparentemente valido prerequisito, l'esperimento fallì, condannando quei piccoli a una vita di solitudine, sfruttamento e sofferenza. Nel caso qui in narrazione, Bruno era stato invece affidato ad una famiglia di pastori per farne, come si ripete insistentemente nella lettera prima citata, un tenero vaccaro. Era stato quello di Bruno un caso sporadico motivato da una valutazione d'incapacità della madre ad occuparsene, o analoghe pratiche di allontanamento dal nucleo d'origine erano state fatte alla chetichella in casi simili? Negli stessi giorni in cui apprende della morte del figlio, Amalia è sottoposta a visita medica e trovata esente da malattie contagiose di qualunque natura. Tuttavia, scrivono i carabinieri, chiedendone il trasferimento, la donna si trova in misere condizioni economiche, ragion per cui facilmente si prostituisce, creando lagnanze nella popolazione.